Francesca, tu ti sei sempre vestita così o il tuo stile è cambiato negli anni?
Così male, intendi?
Ma smettila!
Ma in effetti da ventenne ero sempre in tacchi alti, ora che sono un po' più grande, diciamo così, solo sneakers o anfibi. Deve essere una sorta di antidoto per non invecchiare.
Beh, per questo allora io ho sempre forever young, perché i tacchi non li ho mai sopportati.
Ma parliamo di moda oggi?
Non esattamente.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenuti a Doc, tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini, accanto a me Roberta Lippi.
Buongiorno a tutti.
E di fronte a noi una mezz'oretta in vostra compagnia a parlare di un documentario che abbiamo visto, che ci è piaciuto, ma soprattutto che ci offre lo spunto per parlare di un tema che ci sta a cuore, come del resto in ogni puntata di Doc. Molti spunti arrivano proprio da voi attraverso la mail doc@radiopopolare.it e ricordiamo anche che ci potete seguire sui social, dove ci trovate come Doc trattino tratti da una storia vera. E oggi, Roberta, di cosa si parla?
Allora, oggi parliamo di moda, di brand identity, di inclusion e di un sacco di altre cose, Francesca, grazie a un documentario appena uscito su Netflix che si chiama White Hot, l'ascesa e la caduta di Abercrombie and Fitch, per la regia di Alison Kleeman. È un documentario di un'ora e mezza circa in cui scopriamo, come dice il titolo stesso, la nascita e tutti gli elementi di successo di questo brand, oltre che anche gli elementi decisamente meno di successo che hanno caratterizzato alcune scelte e la conseguente caduta di questo, possiamo proprio dirlo, impero della moda. Tanto per dirne una, tu Francesca, lo sapevi che Abercrombie & Fitch come brand esisteva dal 1892 ed era fondato da David Abercrombie a New York come fornitore di abbigliamento sportivo ed escursionistico?
Ma in effetti no, io pensavo proprio che fosse nata sotto la guida di Michael Jeffries, protagonista del nostro documentario, che invece restò presidente e amministratore delegato del brand dal 1988, quando fu comprata dalla Delimited, fino al suo licenziamento nel 2014. Di fatto è colui che ha guidato il marchio così come lo conosciamo noi oggi, portandolo ad essere quotato in borsa e a diventare indubbiamente negli anni 90 una delle aziende di abbigliamento più grandi e conosciute degli Stati Uniti. Per chi in questo momento non se lo ricordasse o non riuscisse a focalizzare, io vi dico solo tre cose: modelli mezzi nudi sulle foto pubblicitarie ma anche in negozio come commessi, profumo di cui sia i negozi che i prodotti erano letteralmente impregnati, e luci bassissime che ti impedivano di capire se una maglia fosse blu o nera. Vabbè, ovviamente anche la scritta gigante Abercrombie & Fitch è stampata su ogni capo di abbigliamento.
Ma il trauma nostro è sempre rimasto quel profumo insopportabile.
Esatto.
Comunque l'emblema della bellezza americana, proprio, non fatta di corpi scolpiti, sorrisi bianchissimi, pelle chiara, al limite una bronzatura proprio leggermente dorata, lineamenti perfetti, insomma era al centro, tutto questo era al centro anche delle campagne pubblicitarie che erano curate da Bruce Weber addirittura, che tra l'altro viene nemmeno troppo sottilmente accusato di molestie da alcuni dei modelli intervistati che portano le loro testimonianze davanti alle telecamere. Nel documentario si alternano infatti filmati originali e interviste ai modelli e commessi, insomma gli addetti ai lavori di vario tipo, quindi abbiamo le HR, i team creativi, piani alti, e cominciano a sentirsi termini quali discriminazione, razzismo, abuso, oltre ad emergere aspetti un po' particolari nella personalità anche dello stesso CEO Michael Jeffries.
C'è per esempio una sua dichiarazione che è passata alla storia. In un'intervista dice letteralmente: non vogliamo che tutti indossino i nostri vestiti. Il mondo si divide nei ragazzi cool e in quelli non cool. A noi interessano quelli cool. Solo che, come abbiamo già detto, per Abercrombie cool aveva un significato ben preciso: bianchi, giovani, magri, atletici, preferibilmente maschi. E questo, oltre ad escludere una larghissima fetta di mercato, porta con sé ovviamente forti connotazioni razziste. Pensate che nel documentario addirittura si vede una sorta di manuale, libro di istruzioni, in cui per distinguere cosa fosse attraente da cosa no venivano messe a confronto la foto di un ragazzo biondo dal taglio di capelli ordinato accanto a quella di un ragazzo nero con i dreadlocks. Direi che è inutile spiegare quale dei due corrispondesse all'idea di attraente per Abercrombie.
Mi ricordo benissimo quando nel 2009 aprì anche a Milano in pieno centro, che c'erano quelle code infinite di clienti più desiderosi quasi di farsi le foto con i commessi modelli all'ingresso che non di comprare qualche capo di abbigliamento. E poi nel 2020 chiuse, come del resto molti altri punti vendita nel mondo. Però prima di arrivare, insomma, ad approfondire tutto questo, direi che è arrivato il momento di ascoltarci proprio uno di quei brani che una volta entrati venivano messi a tutto volume in negozio ed era impossibile chiedere informazioni o aiuto ai commessi, che peraltro, Francesca, non erano lì per quello.
Decisamente no. I'm just too distracted with the life I'm trying to paint, yeah.
to spend your life with me. You don't have to waste your energy. We can just be rocking, yeah. We can just be rocking, yeah. I just want your body next to me, cause it brings me so much ecstasy. We can just be rocking.
Francesca, però così è troppo.
Sì, in effetti non siamo in discoteca, siamo su Radio Popolare, questo è Doc tratti da una storia vera con Francesca Scherini, Roberta Lippi, e questo effettivamente era però un brano che fa parte della playlist dei negozi di Abercrombie & Fitch, che è il protagonista della nostra puntata di oggi, grazie al documentario White Hot, l'ascesa e la caduta di Abercrombie & Fitch. È uscito ad aprile su Netflix, non so se l'avete già visto, se siete mai stati in un negozio di Abercrombie in Italia o nel mondo, comunque fateci sapere la vostra scrivendoci a doc@radiopopolare.it.
Ma come fa un marchio di successo a cadere in disgrazia? Beh, certamente i tempi sono cambiati dagli anni 90, la moda anche, si è passati da un'ostentazione di marchi e loghi come appunto faceva Abercrombie & Fitch, al volerli poi alla fine quasi nascondere invece questi loghi, per quanto questo aspetto della moda oscilli continuamente. Ma qui parliamo del fatto che pian piano Abercrombie & Fitch sia passato dall'essere un marchio cool e desiderabile un po' per tutti a diventare la divisa dei bianchi privilegiati e razzisti. Non solo i modelli per le campagne, ma anche i collaboratori dei punti vendita e degli uffici venivano selezionati in tal senso, e le poche persone non bianche assunte erano costrette a turni di notte o a condizioni lavorative scelte sulla base del loro aspetto fisico. Anche la linea di magliette ironiche, diciamo così, realizzate da Abercrombie & Fitch in realtà si basavano su battute a sfondo razzista, e tutto questo era poi unito alle prime denunce di molestie sessuali rivolte al fotografo ideatore delle campagne del brand Bruce Weber, e diciamo l'unione di tutti questi argomenti ha portato alle prime petizioni online per boicottare il marchio e a una class action di ex dipendenti di varie etnie, naturalmente, che è costata all'azienda 40 milioni di dollari.
Il diritto di difendere la propria brand identity da una parte, un atteggiamento razzista nei confronti dei lavoratori e dei clienti finali che non potendosi identificare costituivano una grossa fetta di mercato persa dall'altra. Insomma, di tutto questo e anche di molto altro vogliamo parlare oggi con il nostro ospite, quindi diamo il benvenuto a Claudio Guffanti, fondatore di Unlimited Views Diversity Management and Coaching. Benvenuto a Doc.
Ciao, ben, grazie.
Grazie a te di essere qua con noi. Senti, raccontaci un po' come è nata Unlimited Views e di cosa si occupa.
Sì, volentieri. Allora, Unlimited Views è un brand che vuole proprio promuovere la pluralità dei punti di vista, perché molto spesso, e questo mi riferisco soprattutto alle aziende, vengono scartati o non considerati punti di vista perché diversi da quello che viene definito un group thinking, cioè un pensiero comune e diffuso. E in realtà ormai negli Stati Uniti da 40 anni direi si utilizza la diversità e inclusione, quindi la valorizzazione dei punti di vista, come leva strategica per un'azienda che vuole crescere e che vuole guardare al futuro. Non si può prescindere dal fatto che diversi punti di vista portino ricchezza in un pensiero e in un'azienda. Quindi Unlimited Views, che significa proprio pluralità di punti di vista, vuole portare la ricchezza della diversità dei punti di vista come strumento per crescere, per innovare, per considerare alternative che non si erano considerate e per dare quindi prospettive diverse rispetto alle prospettive magari più comuni a cui si era già pensato.
Ecco, e ci spieghi bene che cos'è il Diversity and Inclusion Manager e quali sono le sue mansioni all'interno di un'azienda, di una società?
Sì, allora, il Diversity and Inclusion Manager è una figura che nelle aziende sempre più, diciamo, ormai le aziende soprattutto multinazionali è sempre più presente, ed è sempre più presente con un ruolo dedicato. Magari fino a qualche tempo fa c'era qualcuno nell'azienda, magari nelle risorse umane, che faceva tra le sue funzioni anche il ruolo di Diversity Inclusion Manager. Oggi sempre più c'è un ruolo dedicato ed è la figura che si occupa di promuovere all'interno dell'organizzazione lo sviluppo di una cultura inclusiva e quindi lo sviluppo di skills, competenze inclusive tra le persone che lavorano in un'azienda, da un lato, e che dall'altro promuove anche l'integrazione e l'inserimento di persone appartenenti a minoranze. Questo perché la ricchezza di pensiero data da background diversi deve passare da un lato dal portare in azienda la diversità, che vuol dire diversità in termini di genere, di generazione, di etnia, di orientamento affettivo e così via, quindi minoranze che spesso sono state discriminate, e dall'altro far sì che queste persone siano accolte in azienda da competenze inclusive di chi in azienda c'è già, altrimenti queste minoranze, come in azienda arrivano, scapperebbero. Questo è un po' il tema, bisogna lavorare su due fronti, sia sul portare, rappresentare la diversità in azienda, sia sul far sì che venga inclusa affinché possa esprimersi pienamente nelle sue diversità di punti di vista.
Ecco, però poi oltre alle persone c'è il grande tema o problema della brand identity, no? Sappiamo che tu ti sei occupato per tanti anni di marketing e quindi volevamo sapere da te quanto è importante la brand identity e soprattutto qual è il confine tra l'esclusività di un marchio e invece la discriminazione.
Ma allora, io credo che soprattutto negli ultimi anni l'esclusività di un marchio sia un concetto che si stia molto, come dire, marginalizzando, perché moltissimi brand anche più esclusivi, penso a brand di moda, brand del mondo del lusso, hanno comunque un approccio alla comunicazione che è sempre più inclusivo. Magari sono brand che mantengono un'identità di lusso, di esclusività in termini di accessibilità, in termini di prezzi, ma se pensiamo alle comunicazioni che sono sviluppate, utilizzate negli ultimi anni, ci sono sempre più bellezze differenti, quindi non la bellezza stereotipata che conosciamo storicamente, ci sono sempre più diversità nelle comunicazioni, quindi persone che hanno disabilità piuttosto che persone che non sono l'uomo bianco, la donna bianca in perfetta forma fisica, persone che appartengono a quelle che erano minoranze discriminate. Quindi più un brand lavora in quella direzione, cioè di essere accessibile, di essere fruibile, di essere quindi acquistabile da chi rappresenta, e meno diventa, quindi si mantiene il concetto di di brand identity esclusiva. È una cosa che il tempo, a mio avviso, porterà a ridurre sempre di più. Si potrà essere esclusivi in termini di accesso, in termini di prezzo da pagare per poter avere dei prodotti o dei servizi, ma un mondo che va verso l'inclusione, un insieme di paesi che va verso l'agenda ONU 2030, dove l'inclusione è un elemento fondamentale tra i valori da raggiungere, non si può, questo non viene ignorato dalle aziende e di conseguenza la comunicazione è sempre più inclusiva verso tutte le minoranze. Questo, a mio avviso, rende più debole il senso di esclusività, rende un brand più inclusivo e l'esclusività legata appunto all'accessibilità ne risente per forza. Bisogna fare un po' una scelta che, a mio avviso, in questi anni, nei prossimi anni, cadrà sempre più verso l'inclusione.
Senti, abbiamo anche letto e apprezzato una tua intervista su leadership and management, in cui si parlava, tra le altre cose, dell'importanza della diversità, e c'era un concetto che ti chiederemmo di spiegarci meglio, cioè l'inclusione non significa tolleranza. Spiegaci meglio questo concetto.
Sì, questo è a mio avviso un concetto abbastanza fondamentale. A volte si pensa che l'inclusione sia l'accettazione delle minoranze, ma l'accettazione delle minoranze, quindi l'accettare la disabilità, l'accettare delle persone nere in azienda, l'accettare persone omosessuali, eccetera, intrinsecamente si porta dietro un grande difetto. Un grande disvalore all'origine, che ci sia sempre un gruppo dominante, tendenzialmente l'uomo bianco, perfettamente abile, eterosessuale e così via, che permette agli altri gruppi di arrivare al suo livello di potere. E questo intrinsecamente è sbagliato di fondo. L'inclusione non è accettare, tollerare le minoranze. L'inclusione significa che tutti hanno la stessa possibilità di partecipare al potere. È per questo che quando si parla di inclusione delle diversità, a volte si parla di pluralità, perché pluralità è un termine che non ha dentro di sé il diverso da chi. Quando diciamo diverso da, già abbiamo un riferimento che è un gruppo dominante, e questo vuol dire già che io sono diverso da qualcuno che qualcuno che in realtà è dominante. Pensate che, a proposito di etnia, noi oggi diciamo popolazione nera o pelle nera, si usava fino a poco tempo fa a dire di colore, ma di colore includeva in sé, nelle parole di colore, il fatto che ci fosse un colore dominante verso il quale tu fossi diverso o diversa. Quindi non si tratta di essere diversi da una maggioranza che è dominante, che è privilegiata, ma si tratta di inclusione, quindi di pluralità di colori di pelle, di orientamenti affettivi, di generi, di generazioni e così via. Pluralità di punti di vista, pluralità di background, in cui ognuno ha lo stesso valore, ha la stessa forza, lo stesso diritto e gli stessi diritti, doveri e privilegi. Quindi è molto diverso, a mio avviso, parlare di pluralità rispetto a parlare di diversità, perché diversità include dentro di sé sempre il diverso da qualcosa che per qualcuno storicamente è dominante.
Grazie per questa risposta, perché penso che tutti quanti dobbiamo sempre riflettere e partire da un punto di vista, insomma, un po' diverso da quello a cui siamo abituati, alcuni di noi almeno. E l'ultima domanda che ti vogliamo fare è: qual è l'errore più ricorrente, diciamo così, o il pregiudizio più difficile da scardinare che hai incontrato nel tuo percorso lavorativo?
Ma guarda, a mio avviso il pregiudizio più diffuso è la convinzione di non avere pregiudizi. Io a volte mi interfaccio con delle aziende e mi trovo a parlare con delle persone, magari anche di responsabilità alta, quindi anche di posizioni di potere, di prestigio in azienda, che mi dicono: ah no, ma noi in azienda non abbiamo pregiudizi. Il dire noi in azienda non abbiamo pregiudizi equivale matematicamente al dire io non ho consapevolezza di tutto quello che sono i pregiudizi che io agisco inconsciamente e che non vedo. E questo secondo me è forse una delle cose più gravi, perché vuol dire che non soltanto ignori il mondo dei pregiudizi che hai, ma è come se non li volessi neanche vedere, non sei neanche nella condizione in cui sei pronto a fare un'analisi di coscienza ed essere aperto a essere messo in discussione sul fatto che in realtà hai molti pregiudizi tu come individuo in azienda o tu come azienda su cui non vuoi lavorare. Ad esempio, mi capita di parlare con persone in azienda a cui magari propongo dei progetti o delle formazioni a livello di diversità etnica. E loro mi dicono: ah no, ma noi non, per noi non è un problema, non abbiamo persone nere in azienda. E questo è esattamente il bias, cioè il pregiudizio. Perché non hai persone nere in azienda? Perché li scarti ogni volta che leggi un nome che non è storicamente italiano da un CV? Questo è, mi sembra già abbastanza, come dire, un esempio lampante di cosa voglia dire il pregiudizio più grande che posso avere una persona che lavora in azienda, tra l'altro, e quindi la cui responsabilità poi si ripercuote su decine, centinaia, migliaia di persone.
Bene, grazie Claudio per essere stato con noi, grazie anche per quello che fai con Limited Views, perché di lavoro da fare ce n'è veramente ancora tanto, e è stato un piacere, magari avremo modo di chiacchierare ancora insieme.
Grazie mille, grazie a voi.
White Hot, l'ascesa e la caduta di Abercrombie & Fitch, questo è il titolo del documentario protagonista di oggi. E io credo che almeno all'interno della nostra generazione, Roberta, tutti abbiamo avuto una t-shirt o qualcosa con la scritta Abercrombie nel cassetto. Il documentario ci racconta come l'immagine tutta americana del marchio ha cominciato ad esaurirsi quando sono emerse le prime polemiche sulle strategie di marketing esclusiviste e le pratiche di assunzione fortemente discriminatorie.
Inevitabilmente, guardando il documentario, ci si trova anche a riflettere in generale su tutto il mondo della moda e su quali e quanti siano i brand che in qualche modo discriminano con le loro scelte attuate in termini di comunicazione o realizzazione stessa del prodotto. Del resto, come viene ricordato anche da uno degli intervistati, l'esclusione fa parte della nostra società. Pensate anche alle code infinite, non so, davanti a un club, nella speranza di essere ammessi e di entrare, e quanto più difficile entrare e essere accettati, maggiore la soddisfazione di essere poi riusciti ad entrare.
Esattamente. Per cercare di limitare i danni è stata assunta una persona nera a capo di un comparto dedicato proprio ai temi dell'inclusione e della diversity. Sono stati tolti i profumi dai negozi e dai capi di abbigliamento stessi, è stata alzata la luce, è stata abbassata la musica, dando la possibilità di interloquire con i clienti. Le foto dei modelli adesso ritraggono persone di ogni forma e colore, e Mike Jeffries adesso ha 77 anni. Che è stato, abbiamo detto prima, licenziato nel 2014, si è sottoposto a diversi interventi chirurgici che hanno alterato la sua fisionomia, probabilmente alla ricerca di questa supposta bellezza tutta americana che poi gli si è ritorta contro.
E mentre vado a vedere se nel mio armadio, Francesca, mi è rimasto qualcosa di Abercrombie, ma non credo, noi ci salutiamo, vi ricordiamo di seguirci sui social, dove ci trovate come doc-tratti da una storia vera, e anche di cercare, se volete, tutte le puntate di Doc che trovate tra i podcast sul sito di Radio Popolare www.radiopopolare.it. Alla prossima puntata.
Ciao.
Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, da, emigrada, emigraniada. We come and rapper every time. We come and rapper, we come and rapper. We come and rapper every time. Hey, 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 hey. We come and rapper every time. Emigrada. Full of tear gas, our destinies jammed every day, like deleted scenes from Kafka, flash down the bureaucratic train. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom chime, to hell with your double standard, we come and rapper every time.
We come and rapper, we come and rapper,
we come and rapper every time.
Hey, 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 hey,
we come and rapper. To them we got nothing to say. Our emigrada, emigraniada, for them a Don Quixote's kind of way. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom chime, to hell with your double standard, we come and rapper every time.
We come and rapper, we come and rapper,
we come and rapper every time.
Hey, 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 hey,
we come and rapper. Start again from zero. It's a book of true stories. True stories that can be denied. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. We come and rubber every time. Rapper every time. We're coming rapper every time.